Da Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, edizione Ponte alle Grazie, traduzione di Camillo Pennati. Capitolo 2. La spesa. Una sedia, un tavolo, una lampada. Sopra, sul soffitto bianco, un motivo ornamentale in rilievo a forma di ghirlanda. E al centro, un buco riempito di calce come la cicatrice in un viso cui sia stato tolto un occhio. Lì doveva esserci un lampadario un tempo. Hanno eliminato ogni cosa cui si possa legare una corda. Una finestra, due tendine bianche. Sotto la finestra, un sedile con un piccolo cuscino. Quando la finestra è aperta, in parte, l'aria entra e fa muovere le tendine. Posso sedere sulla sedia o sul sedile della finestra, con le mani in grembo e guardare. Anche il sole entra dalla finestra e cade sul pavimento, che è di legno a listelli ben lucidato. Sento l'odore della cera. C'è un tappeto ovale sul pavimento, fatto di stracci intrecciati. Questo è il genere di cose che a loro piace, arte folclorica, arcaica, cui si dedicano le donne nel loro tempo libero, utilizzando cose che non servono più. Un ritorno ai valori tradizionali. Non sprecare e non ti mancherà niente. Io non ho sprecato. Perché mi mancano tante cose? Alla parete sopra la sedia, un quadro incorniciato ma senza vetro. È una riproduzione, un mazzo di giaggiole blu dipinti ad acquerello. I fiori sono ancora permessi. Mi chiedo se ognuna di noi ha l'identico quadro, l'identica sedia, le identiche tendine bianche. È un ordine del governo? Considera di essere sotto le armi, diceva zia Lidia. Un letto a una piazza, materasso semiduro coperto da un copriletto bianco di lana. Null'altro avviene nel letto che il dormire o il non dormire. Cerco di non pensare troppo. Al pari di altre cose, adesso il pensiero deve essere razionato. Ci sono pensieri che diventano intollerabili quando ci si sofferma troppo. Il pensare può nuocere. E io sono decisa a resistere. So perché non c'è il vetro sull'acquerello di giaggiole blu, e perché la finestra si apre solo in parte, e perché è di cristallo infrangibile. Non temono che ce ne andiamo di nascosto. Non arriveremmo lontano. Temono altre fughe, quelle che puoi aprirti dentro se è un oggetto con un bordo tagliente. Ecco, a parte i dettagli, questa potrebbe essere la stanza degli ospiti in un'università, la stanza degli ospiti di minor riguardo, oppure la stanza di un pensionato dei tempi passati. O per signore dalle possibilità ridotte. Ciò che siamo ora, le possibilità sono ridotte, per quelle di noi che hanno ancora delle possibilità. Ma una sedia, la luce del sole, i fiori, queste cose non si possono ignorare. Io sono viva, io vivo, respiro, metto fuori la mano aperta alla luce. Non mi trovo in una prigione, ma in un luogo privilegiato, come ha detto zia Lidia, entusiasta comunque dell'una o dell'altro, o di entrambi. Sta suonando la campana. Qui il tempo è misurato da campane, come una volta nei conventi di suore, e come anche nei conventi di suore c'è qualche specchio. Mi alzo, mi muovo nella luce del sole, i piedi nelle scarpe rosse senza tacchi per risparmiare la spina dorsale e non per ballare. I guanti rossi sono posati sul letto, li prendo, me li infilo dito per dito. Tranne le alette che porta ai lati del viso, tutto è rosso, il colore del sangue che ci definisce. La gonna scende sino alle caviglie, ampia, raccolta in uno sprone piatto che si allarga sul petto. Le maniche sono lunghe. Anche le alette bianche sono dotazione obbligatoria. Servono a impedirci di vedere, ma anche di essere viste. Il rosso non mi ha mai donato, non è il mio colore. Prendo il cesto della spesa, me lo infilo sul braccio. La porta della stanza, non la mia stanza, mi rifiuto di dire mia. Non è chiusa a chiave. Il battente non accosta bene. Esco dal corridoio lucidato che ha una guida al centro di un rosa polveroso, come un sentiero che attraversa la foresta, come un tappeto in una cerimonia regale, mi indica la strada. Il tappeto svolta giù per la scala principale e io lo seguo, appoggiandomi al corrimano, un tempo albero, tornito in un altro secolo, reso lucido e scuro da tutte le mani che lo hanno strofinato. La casa è tardo-vittoriana, un edificio costruito per una famiglia ricca e numerosa. Nel corridoio c'è un orologio a pendolo che Parco amministra il tempo. Poi la porta che immette nel salotto materno sul davanti della casa con le sue sfumature color carne e il suo fascino ambiguo. Un salotto dove non siedo mai, visto solo in piedi o inginocchiata. All'estremità del corridoio, sopra la porta d'ingresso, c'è un alunetto di vetro colorato, fiori rossi e blu. Resta uno specchio sulla parete del corridoio. Se giro la testa, così che le bianche alette che mi incorniciano il volto dirigano il mio sguardo da quella parte, lo vedo mentre scendo le scale. Tondo, convesso, uno specchio che è come l'occhio di un pesce. E con dentro me, un'ombra deformata, una parodia di qualcosa, una figura da fiaba in un mantello rosso, che si avvia verso un momento di noncuranza che è identica al pericolo. Una suora inzuppata nel sangue. Ai piedi della scala c'è un attaccapanni portaombrelli di legno ricurvo, lunghe stecche di legno che si incurvano delicatamente a formare dei ganci della forma di felci che si aprono. Ci sono vari ombrelli lì, nero per il comandante, blu per la moglie del comandante e quello assegnato a me, che è rosso. Lascio l'ombrello rosso dove si trova perché ho visto dalla finestra che la giornata è serena. Mi chiedo se la moglie del comandante sia seduta in salotto o no. Non sempre sta seduta. Talvolta la sento che cammina in su e in giù, un passo pesante e uno leggero, e il picchiettio leggero del suo bastone sul tappeto rosa polveroso. Cammino lungo il corridoio, oltrepasso la porta del salotto e quella che mette nella sala da pranzo, apro la porta al termine del corridoio ed entro in cucina. Qui l'odore non è più quello di cera per mobili. Rita è in piedi vicino al tavolo di cucina che è ripiano di smalto bianco scrostato. Ha indosso il solito vestito da Marta, verde smorto, come il camice di un chirurgo del tempo precedente. L'abito è abbastanza simile al mio per Foggia. È lungo e nasconde la forma del corpo, ma sopra ha un grembiulino a pettorina. Mancano le alette bianche e il velo. Rita si mette il velo per uscire, ma non ha molta importanza che qualcuno veda la faccia di una Marta. Tiene le maniche rimboccate fino al gomito, che le lasciano scoperte, le braccia brune. Sta facendo il pane, lavora la pasta, poi la divide e le dà forma. Rita mi scorge e annuisce col capo. Se per salutarmi o semplicemente per indicare che ha preso atto della mia presenza, è difficile a dirsi. Si pulisce le mani infarinate col grembiule e rovista nel cassetto di cucina in cerca del libro dei buoni. Accigliata, stacca tre buoni e me li porge. Avrebbe una faccia gentile se sorridesse, ma quell'espressione accigliata non è rivolta a me personalmente. È l'abito rosso che lei disapprova. È ciò che significa. Ritiene che io possa essere contagiosa, come una malattia o qualsiasi forma di cattiva sorte. Talvolta origlia le porte, cosa che non avrei mai fatto prima. Non molto a lungo, perché non voglio essere sorpresa. Una volta però ho sentito Rita dire a Cora che lei non si sarebbe abbassata in quel modo. «Nessuno te lo chiede», diceva Cora. «Comunque, che potresti fare?» «Andare nelle colonie», diceva Rita. «Loro possono scegliere». «Con le non donne a morire di fame e sa Dio che altro», ribatteva Cora. «Non ci proverei». Stavano sbucciando i piselli. Anche attraverso la porta socchiusa udivo il lieve rimbalzare dei piselli che cadevano nella bacinella di metallo e Rita che rispondeva con un brontolio o un sospiro, di protesta o di assenso. «Comunque lo fanno per tutte noi», diceva Cora, «o così dicono. Se non mi avessero legato le tube, potrei essere io al loro posto. Diciamo se avessi 10 anni di meno. Non è poi così brutto. Non è ciò che si chiama un lavoro duro». «Meglio lei che io», stava dicendo Rita quando ha aperto la porta. Avevano la faccia di chi sta sparlando alle spalle di qualcuno e teme di essersi fatto sentire. Erano imbarazzate, ma anche un tantino sprezzanti, come volessero affermare un loro diritto. Quel giorno Cora fu con me più amabile del solito, Rita più imbronciata. Oggi, nonostante la faccia chiusa e le labbra strette di Rita, mi piacerebbe restare qui in cucina. Potrebbe entrare Cora, da qualche altra parte della casa, con la sua bottiglia d'olio al limone e il suo strofinaccio. Rita farebbe il caffè. Nelle case dei comandanti c'è ancora del vero caffè. E ci si siederebbe al tavolo da cucina di Rita, che non è di Rita più di quanto il mio tavolo non sia mio, e si parlerebbe di sofferenze, di dolori, di malattie, dei nostri piedi, della nostra schiena, di tutte le diverse sorti di scherzi che il nostro corpo, come un bambino indisciplinato, escogita. Si annuirebbe col capo come per mettere la punteggiatura alle reciproche voci, segnalando che sì, sappiamo tutto al riguardo. Ci scambieremmo rimedi e cercheremmo di superarci l'una con l'altra nella recita delle nostre afflizioni fisiche. Ci lamenteremmo pacatamente, le voci dolci, sommesse, desolate come il verso dei piccioni nelle docce delle grondaie. «So che cosa vuoi dire», diremmo. Oppure useremmo un'espressione eccentrica che talvolta viene pronunciata ancora da parte di gente più anziana. «Sento d'onde provieni, come se la voce stessa fosse un viaggiatore che giunge da un luogo distante. Com'era? Com'è?» Come disprezzavo simili chiacchiere, adesso le desidero, almeno si parlava, c'era uno scambio di qualche sorta. Oppure spettegoleremmo, le Marte sanno le cose, parlano tra di loro, fanno passare le notizie ufficiose di casa in casa. Come me, origliano alle porte, indubbiamente, e vedono tutto anche quando distolgono gli occhi. Le udite talvolta, ho afferrato frammenti delle loro conversazioni private. Nato morto era, oppure... pugnalata con un ferro da calza direttamente al ventre, per gelosia, una gelosia che la divorava. O ancora più interessante, lei ha usato un liquido per pulire i cessi, ha funzionato con una meraviglia, anche se lui avrebbe dovuto accorgersene del sapore. Doveva essere ubriaco, ma l'hanno scoperta subito. Oppure aiuterei Rita a fare il pane, affondando le mani in quel morbido tepore resistente che è così simile alla carne, Desidero ardentemente toccare qualcosa di diverso dalla stoffa o dal legno. Desidero commettere l'atto del toccare. Ma anche se lo chiedessi, anche se venissi meno al decoro, fino a quel punto Rita non lo permetterebbe. Avrebbe troppa paura. Non è previsto che le Marte fraternizzino con noi. Fraternizzare significa comportarsi da fratelli. Me l'ha detto Luke. Diceva che non c'era una parola equivalente che significasse comportarsi da sorelle. Avrebbe dovuto essere sororizzare, diceva lui, da latino. Gli piaceva sapere queste cose, la derivazione delle parole. Io lo prendevo in giro per la sua pedanteria. Ricevo i buoni dalla mano tesa di Rita. Vi sono impresse le illustrazioni delle cose con cui si possono scambiare. 12 uova, un pezzo di formaggio, una massa scura che si ritiene sia una bistecca. Li metto nella tasca della manica, chiusa con una cerniera, dove tengo il mio lasciapassare. «Di che te le dia fresche le uova», si raccomanda Rita, «non come l'ultima volta. È un pollo, di, non una gallina. Spiegali perché è, e non faranno pasticci». «Va bene», rispondo. Non sorrido. «Perché invitarla all'amicizia?»